Prima di risponderle, perché sulle elezioni americane vorrei intrattenermi un po', la Corte in questo momento, più o meno sì, passato l'ora dell'appendica, sta decidendo su una questione che non è di fondamentale importanza, però è una questione interessante, è la questione del doppio cognome. Il doppio cognome, cioè se si può scegliere di avere, oltre il nome del padre, che è ovviamente fondamentale, anche il nome della madre. E voi direte, ma che problema del cavolo è questo? È un classico problema del cavolo, però è un problema del cavolo che in Italia non si riesce a risolvere. Noi abbiamo avuto un caso già deciso nel 2006 dalla Corte Costituzionale, leggo le notizie della stampa, che aveva detto, bel problema questo del cognome, però non è un problema che deve decidere la Corte Costituzionale, è un problema che deve decidere il legislatore. Il legislatore, ed era il 2006, il legislatore disse, rumble, ci penserò. E nel 2014 siamo stati condannati dalla Corte di Strasburgo. Ve ne parlerò parlando dei diritti alla fine del corso. La Corte di Strasburgo è la Corte dei diritti dell'uomo, che non c'entra niente con l'Unione Europea, ma è un'altra organizzazione internazionale, che è il Consiglio d'Europa, e che è stata fondata nell'immediato dopoguerra e che ha come suo obiettivo proteggere la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, che è la carta di questa convenzione. E c'è una corte in cui alla convenzione partecipano 45-47, un numero notevole di stati, perché dentro ci sono anche, che so io, la Russia, la Turchia, Israele e così via. Per cui è una convenzione europea molto estesa, con dei diritti molto bassi, nel senso che sono i diritti fondamentali di stampo liberale. E c'è la Corte, che è un giudice composto da un giudice di ognuno di questi 40 paesi, e 40 passa, che giudica dei casi di infrazione. E l'Italia è stata condannata perché si è ritenuto che il non aver previsto che il cognome della madre potesse essere trasmesso al figlio violava il principio di uguaglianza e di divieto di discriminazione. Allora è stata fatta una proposta di legge. La proposta di legge è stata approvata il 24 settembre 2014 con 239 voti favorevoli, 92 contrari e 69 astenuti della Camera dei Deputati, e adesso sta il Senato aspettando che il Senato l'esamini. Nel frattempo qualcun altro ha sollevato la questione di fronte alla Corte, e la Corte oggi giudica e con ogni probabilità o ripeterà che è compito del legislatore, confermando il precedente del 2006, ma mi pare difficile, oppure dando seguito anche alla decisione della Corte di Strasburgo, dichiarerà illegittima la legge italiana nella parte in cui non prevede, e così ancora una volta saranno i giudici a decidere questioni che i giudici stessi avevano detto non spetta a noi perché sono questioni politiche. L'altra parte è la storia di questo paese che, siccome è impallato nel sistema politico, continuamente trasmette ai giudici queste cose. Vi ricordate che vi parlai del caso Englaro, sentenza della Cassazione? Berlusconi che disse no, quella fanciulla può essere ancora madre, salviamole, fece un decreto legge che il presidente Napolitano stracciò e cestinò e rifiutò di promulgare, e che poi le Camere fecero un ricorso per conflitto d'attribuzione, che vedremo che cos'è, contro le Camere perché avevano invaso il loro, delle Camere, potere legislativo, e la Corte Costituzionale disse, ah oh, avete potere legislativo e fate questa legge. Bene, quella legge ancora non esiste, la legge sul testamento biologico ancora non esiste e noi siamo ancora affidati a sentenze di giudici. Ogni tanto in questo paese qualcuno giustamente dice: ma è possibile che questo sia un paese consegnato ai giudici? I giudici non ne sono contenti, ma i giudici sono costretti a rispondere alle domande della gente, se no sarebbe denegata giustizia. E in assenza di un legislatore sopperiscono con le sentenze più o meno convincenti. Non fa bene a nessuno avere un sistema impallato. Impallatino anche il sistema americano. Allora, mi sono sfogliato ben 4 quotidiani, dove sono descritti tutte le cose, anche quanti cambi di biancheria fa Donald Trump, che cosa mangia a colazione Hillary. Solo 2 giornali riportano così marginalmente qualcosa sul sistema elettorale, che forse capirlo potrebbe servire. Cioè, sapere che cos'è un fuorigioco può far godere una partita di calcio di più. Anche che là ci sono delle regole, se no che cosa capisce uno? Allora, c'è un bel coso del Sole 24 Ore che risponde anche alla sua domanda, e poi c'è una cosa della Repubblica che riguarda le altre elezioni. Sì, va bene, andiamo. Allora vediamo cosa scrive il Sole 24 Ore. Chi elegge il Presidente degli Stati Uniti? Chi è che ha scritto questa cosa non è neanche firmata. Male, è fatta bene. A dispetto delle apparenze, non sono gli elettori a votare direttamente il Presidente, ma il collegio elettorale. Il suffragio è indiretto. Il martedì successivo è il primo lunedì di novembre, bella questa cosa, non è il primo martedì di novembre. Perché se è il primo novembre, il martedì di novembre non vale, è il primo martedì successivo, è il primo lunedì. Bisogna che ci sia un lunedì del mese prima. I voti vanno ai grandi elettori scelti da ciascun partito. Sono 538 distribuiti proporzionalmente alla popolazione di ciascuno Stato e il numero è uguale a quello dei deputati. Allora, tanti sono i grandi elettori quanti sono i deputati eletti nella Camera Bassa, nel Congresso dei rappresentanti. Vince il candidato che si assicura almeno 270 grandi elettori. Perché 270? Perché 538, che sono i grandi elettori, diviso 2, fanno 269. Poi vediamo che cosa succede se tutti e due prendono 269 voti. 270 vuol dire maggioranza assoluta. È tutto lì. In rappresentanza del partito vincitore dello Stato andranno a comporre il collegio elettorale, che si riunirà il 19 dicembre per eleggere formalmente il Presidente. Va bene, facciamo finta che sia così. Allora, che cos'è il sistema? Il sistema è il sistema che era in vigore fino, diciamo, alla restaurazione in Francia. Un sistema a doppio turno. Non è un'elezione diretta, è un'elezione a doppio turno. E nel doppio turno si ficcano una serie di regole storiche in Europa, per esempio per quanto riguarda il censo. Tutti possono andare a votare alle prime elezioni, però per essere eletti bisogna avere una certa qualifica. Negli Stati Uniti questo non è più ovviamente il caso, però i grandi elettori sono candidati dai partiti. Da ogni Stato ha una sua regola particolare su come si elegge. Dopodiché chi va a votare ha una lista repubblicani rossa, una lista... anzi blu, è una lista democratica, i repubblicani sono rossi, i democratici sono blu, con la lista dei grandi elettori, e si svolge l'elezione dei grandi elettori. La sua domanda: i grandi elettori possono votare per chi vogliono? In teoria sì, perché solo in alcuni stati i grandi elettori sono costretti per legge a rispettare il voto popolare. Sì. In alcuni stati i partiti richiedono anche ai rispettivi grandi elettori, come condizione per entrare parte del collegio elettorale, di impegnarsi formalmente a sostegno del candidato del partito. Vedete, abbiamo un esempio di mandato imperativo. Uno si candida per sostenere un certo candidato alla presidenza ed è legato da mandato imperativo, però questo non è tassativo. Questo dipende dalla legislazione dei singoli stati, perché è un sistema che ha 50 sistemi elettorali diversi. 50 sistemi elettorali diversi, badate, che non riguardano solo queste elezioni e non riguardano soltanto la funzione dei grandi elettori, ma addirittura le modalità di voto e il diritto di voto. È lì che c'è la battaglia più feroce in America, dove in teoria tutti hanno il diritto di voto, in realtà no. Per esempio, in alcuni stati chi ha subito condanne penali, anche se poi le ha scontate, non riacquista diritti elettorali. Quali sono questi stati? Beh, calcolate che i neri americani tra i 18 e i 35 anni sono per almeno un quarto, se non un terzo, passati per le patrie carceri. Capite che questo significa togliere un pezzo di elettorato. Poi ci sono altre bellezze. I cittadini americani, come quelli inglesi, non hanno un documento di identità. E quindi come fanno ad andare a votare? Devono iscriversi alle liste elettorali. Per andarsi a iscrivere alle liste elettorali devono andare in ufficio. Quando è aperto l'ufficio? In alcuni stati l'ufficio è aperto raramente, in orario di lavoro, perché uno deve prendersi permesso di lavoro, e andare a iscriversi. Ma non avendo un documento di identità, come fa a iscriversi? Deve, in alcuni stati, perché ognuno è diverso, portarsi dei testimoni. In un paese in cui la mobilità è altissima, questo crea un grosso problema. I ricchi sono tutti riconoscibili, quelli che si spostano per lavoro un po' meno. Alta selezione naturale del corpo elettorale. Da quando i repubblicani hanno capito questo gioco, si sono impossessati della maggioranza di stati, hanno dato una stretta alle regole di accesso al voto. È uno dei grossi problemi. Oltretutto l'hanno fatto con tecniche di gerrymandering, il verbo deriva da un deputato americano che aveva inventato una costruzione dei collegi elettorali fatta apposta per fregare l'avversario, sostanzialmente. Nel senso che se uno comincia a dire tutti i neri sono concentrati in un unico collegio e quindi votano un loro rappresentante, gli altri vengono sparsi negli altri collegi a maggioranza bianca, ammettendo che la bisettrice sia bianca e neri, che non è così, noi avremmo che in un collegio c'è un rappresentante nero, negli altri ci sono tutti i rappresentanti bianchi. E così abbiamo risolto il problema del rapporto tra bianchi e neri. Potremmo rivoltarlo su altri parametri, gli ispanici, le religioni, eccetera. Si costruiscono dei collegi elettorali fatti apposta per incistare le minoranze e impedire alle minoranze di avere espressione politica. Queste sono pratiche tutte scorrette, naturalmente, ma erano pratiche assolutamente diffuse negli Stati Uniti fino al 1970, quando per una sentenza della Corte Suprema e per una legge federale si decide di mettere sotto controllo questa situazione e di creare norme comune di garanzia del voto, molto contestate perché è un diritto degli stati federali il loro sistema di voto, della complessità del sistema federale, per cui noi abbiamo 50 stati con 50 sistemi di primari da un lato e di elezioni dall'altro diversi. E tale erano le scorrettezze che facevano soprattutto gli stati del sud contro la popolazione di colore, che addirittura la legge federale previsò che le leggi statali che riguardavano i sistemi elettorali dovevano passare per il controllo di una commissione, una specie di commissione di decenza per vedere se erano veramente indecenti. E soltanto che la Corte Suprema dichiarò che questa legge ormai era obsoleta, anacronistica, e la dichiarò illegittima qualche anno fa. E di conseguenza adesso gli Stati Repubblicani li incominciano a introdurre queste forme alquanto discutibili di costruzione del sistema elettorale. Comunque, in realtà avviene molto raramente che un grande elettore appoggi un candidato diverso, casi che non hanno mai avuto un impatto significativo sulla scelta del Presidente. Sì, di fatto, i grandi elettori, sia perché sono previsti per legge che abbiano mandato imperativo, sia perché è un contratto di candidatura, un accordo di candidatura, sia perché questa è la forza delle cose, i grandi elettori votano per il candidato per cui si sono presentati. Può accadere qualche cosa, no? Per esempio a un certo punto, quando la candidatura di Trump sembrava compromessa, qualcuno disse va bene, ma a questo punto i grandi elettori repubblicani potrebbero anche non appoggiarlo, appoggiare qualcun altro. Tutte teorie, perché in realtà non si è mai visto una cosa del genere negli Stati Uniti, che io sappia. Che succede se il risultato è un testa a testa? Le procedure del voto per la Casa Bianca vengono determinate dalle leggi di ciascuno Stato, appunto. Le regole su come gestire un nuovo conteggio sono dunque diverse da Stato a Stato. In Florida, che è un grande esempio, per esempio, teatro del confronto tra George Bush e Al Gore nel 2000, il riconteggio dei voti è automatico se la differenza tra i candidati è inferiore all'1%. Lì fu ancora di meno la differenza e tutti hanno avuto il sospetto che in realtà il riconteggio fosse falsato. Fu fatta una causa, si arrivò alla Corte Suprema, la Corte Suprema 5-4 respinse il ricorso dicendo è una questione di competenza degli Stati, non mi rompete, e così noi abbiamo ereditato George Bush. Dico noi perché grazie a George Bush abbiamo avuto la guerra nell'Iraq, la guerra in Afghanistan, Al-Qaeda, il crollo della Siria e gli immigrati che arrivano in noi. Noi non possiamo votare per il Presidente degli Stati Uniti, né possiamo mandare i barconi in America, come sarebbe anche giusto, sono i danni provocati dalla loro deficienza. Al di là del riconteggio, chiunque può aprire una causa sul processo elettorale di uno Stato. Se alla fine i candidati raccolgono esattamente lo stesso numero di grandi elettori, 269 dei 538, e la Camera dei rappresentanti, attualmente controllata dai repubblicani, a eleggere il Presidente, mentre il Senato, sempre a maggioranza repubblicana, designa il Vicepresidente. Carina questa cosa, no? È successa nel 1824, tanto è vero che si parla dello scenario 1824 perché là arrivarono, nessuno ebbe la maggioranza e alla fine fu questo sistema. Notate che la Camera dei rappresentanti non votano per testa, ma votano per stati, per cui ogni stato esprime un voto e la maggioranza si forma con maggioranza degli stati, per cui 26 dei 50 stati. Mentre il Senato votano per testa anche perché ogni stato ha due rappresentanti, per cui non c'è problema. È esattamente lo stesso meccanismo. Una vota il Presidente e l'altro il Vicepresidente, il che può anche significare che ci sia un Presidente adesso repubblicano e un vicepresidente democratico. Non è il caso perché in tutte e due le Camere attualmente la maggioranza è repubblicana. In cosa sono diversi il Maine e il Nebraska? Già. Mentre in tutti gli altri stati vale il principio the winner takes all, per cui chi vince prende tutto, sono sistemi maggioritari secchi. Tu hai un voto più dell'altro, ti prendi tutti i grandi elettori tu. Nel il candidato che arriva primo in uno Stato conquista tutti i delegati in palio, Maine, che ha 4 voti, e il Nebraska, che ne ha 5, fanno eccezione, danno 2 voti al vincitore, il resto è il vincitore di ciascun distretto. Vincitore di ciascun distretto che di solito non ha vincitori diversi, ma per esempio, se ben ricordo, Barack Obama prese un voto nel Maine, uno dei 5 voti, sì, e quindi nel Nebraska. È una piccola eccezione che non conta niente, perché dispongono in tutto di 5 più 4, 9 voti, per cui non è una gran cosa. E tra l'altro anche qui abbiamo una legislazione statale. Nel Maine si va a votare insieme all'elezione dei delegati per il Presidente della Repubblica, c'è un referendum sul cambiamento del sistema elettorale, che è anche divertente perché si sta introducendo negli Stati Uniti un sistema che c'è già in qualche parte del mondo, passa per il sistema australiano, per cui non si va a votare uno contro l'altro, ma nell'ipotesi che ci siano più candidati, soprattutto questo ha un senso, si va a votare per graduatorie. Tu dai i voti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quanti sono i candidati, si conteggiano, quello che ha preso meno voti va fuori, si rivota, 1, 2, 3, 4, 5, chi ha preso meno voti fuori, e si va avanti così finché non vince qualcuno. È un sistema interessante, l'avevano proposto anche nel Regno Unito nel 2011 o 2012, per cui di recente, e con un referendum fu respinto dalla maggioranza popolare, perché è un po' complicato, no? È un po' complicato, ma ha questo di bello, e cioè di consentire alle persone di non avere una scelta secca. A me Hillary sta decisamente antipatica, ma Trump mi sta ancora più antipatico, per cui piuttosto di vedere Trump voto Hillary, oppure non fa il discorso inverso, no? Lì uno può dire: io intanto comincio a cacciare fuori quelli che non mi piacciono affatto, e progressivamente vediamo di concentrare il voto su quelli che hanno più consenso, e questo però provoca anche tendenzialmente il portare più voti a quelli che hanno posizioni più mediane, più compromissorie. Insomma, come tutti i sistemi elettorali, ha dei pregi e dei difetti. Sistemi elettorali perfetti non esistono, non ci sono. È possibile conquistare la Casa Bianca anche senza aver raggiunto la maggioranza del voto popolare? Sì, teoricamente un candidato può essere eletto col 21,91% del voto popolare. Perché sono arrivati a questa cifra? Non lo so. Perché il 21,91%? Il problema è semplicissimo, è un problema tipico di tutti i sistemi elettorali di tipo maggioritario secco, no? Quello inglese. Io posso vincere nella maggioranza di stati per un voto e perdere negli altri a zero. Se contiamo i voti, io ne avrò molti di meno dell'altro, perché l'altro, bene o male, dove io ho vinto, ha quasi avuto gli stessi miei voti, meno uno, dove ha vinto lui, io non mi sono neanche presentato. Chi ha avuto più voti? L'altro, ma io ho più seggi. Allora, se noi ragioniamo questa, in base al sistema americano, in tutti gli stati dove vale il principio chi prima arriva prende tutto, lì può succedere proprio questo, cioè che si conquista un sacco, non so, la California che c'ha, quanti voti c'è la California? Ci sarà scritto da qualche parte, un sacco, avendo 89 milioni di abitanti, capirete che è un bel po', è una sessantina e passa, e la California da sola dà un bel supporto di voti. Vinco la California per un voto, ne perdo in un sacco di stati che contano nemmeno a zero, ma però, bene o male, il mio partito riuscirebbe a vincere. non so perché siano arrivati a calcolare il 21,91, avranno fatto dei calcoli, ma non ci spiegano perché. Nel 2000 il repubblicano George W. Bush conquistò la presidenza senza aver vinto il voto popolare, vero. Il democratico Al Gore aveva ottenuto 550.000 voti in più a livello nazionale, ma Bush mise insieme un numero superiore di grandi elettori grazie al fatto di aver vinto grandi stati, in particolare la Florida. Esattamente. Dove la Florida, tra l'altro, la sua elezione era stata fortemente contestata, tanto da arrivare alla Corte Suprema. La Florida è stata decisiva. Nel sistema americano, al contrario che nel sistema italiano, il ricorso ai giudici non è considerato una cosa molto carina. Per cui andare alla Corte Suprema per contestare le elezioni di un Presidente della Repubblica è stato un unicum nella storia americana. La Corte Suprema ha detto questione degli Stati e poi hanno deciso che non si andava avanti nell'azione giudiziaria. Da noi, figuriamoci, noi siamo sempre in attesa che la signora giudice di Milano decida, con tutto il tempo che ha a disposizione, se accogliere o meno il ricorso Nida, che è una cosa anche carina questa. Dovrei occuparmene oggi, anzi. Non so se ne ho voglia. Carina perché, voi sapete qual è la questione? La questione è che Valerio Nida ha presentato un ricorso per violazione dei suoi diritti elettorali, bla bla bla, contro la riforma costituzionale, e in questo ricorso ci ha messo un'eccezione di incostituzionalità del quesito referendario. E non è della costituzionalità del quesito, ma della legge che disciplina il referendum e non prevede lo spaccottamento del quesito referendario. Ora, da 1 a 1000, a base a 100 non saprei dare un voto, ma da 1 a 1000 darei un voto 1. È per questo che da 1 a 100 non riesco a dare un voto, devo dare uno 0-1, che non è bello. Ma non è questa la questione. La questione è che la giudice si è presa una decina di giorni per valutare, con comodo. Ma non neanche questa è la questione, è che questa questione era già stata presentata in luglio, in un altro analogo ricorso. Allora, finché questo ricorso giaceva di fronte al tavolo di questo magistrato, il magistrato cosa ha fatto? Non ci ha pensato. Aveva altro da fare. Quando il professor Nida ha aggiunto il suo ricorso, il magistrato ha detto, va bene, adesso ci penso per una decina di giorni, il che significa che arriverà a ridosso del referendum e se io ho capito qual è il gioco di questa partita di scacchi, si inventerà un rinvio alla Corte Costituzionale di un ricorso che, a mio vedere, ma io mi occupo solo di diritto costituzionale, non posso capire tutto, ha circa una probabilità su 1000 di andare con un esito positivo. Però noi a questo punto svolgeremo forse il referendum in pendenza di un ricorso alla Corte sulla legittimità della legge che disciplina il quesito del referendum. Questa è la Repubblica Italiana basata su ricorsi giurisdizionali. In America una cosa del genere non sarebbe considerata tollerabile. Ma non siamo in America e questo ha anche il suo bello. Che cosa c'è di interessante oltre a questa notizia? Le è stato chiarito il suo problema? No, è un articolo fatto stranamente bene, conciso, è abbastanza preciso. La giornata elettorale, che è appena incominciata, gli elettori sono chiamati alle urne anche per rinnovare le Camere e un terzo del Senato. Oltre perché per alcuni referendum lo scontro più acceso è sull'utilizzo ricreativo della marijuana. È carina questa cosa che si elegge il Presidente della Repubblica Americana e già che ci siamo facciamo votare anche un referendum sulla legalizzazione della cannabis. E per cui c'era una cartina degli Stati Uniti con dei colorini diversi dal rosso e il blu che tutti danno, stati repubblicani, democratici, eccetera, perché era viola-azzurrino. Ho detto, cos'è questa cosa? Allora sono andato a vedere, non capivo, è il referendum sul marijuana. In 9 stati si vota per la legalizzazione del marijuana, per uso medico e ricreativo, in altri 3 è già legalizzata. sono gli stati che ammettono l'uso della marijuana per uso medico, gli stati che ammettono l'uso della marijuana per uso medico ricreativo, stati che decidono nell'uso della marijuana per uso medico, quello, cioè, praticamente le due ipotesi, uso medico o anche ricreativo, in alcuni stati oggi si vota. Ed è una cosa che si somma sulle altre. Per cui noi oggi abbiamo un Election Day che riguarda il Presidente della Repubblica e domani mattina più o meno sappiamo come è andata. Il Presidente della Repubblica poi dovranno svolgere tutto il rito, no? Dovranno riunirsi con leggi elettorali, esprimere il loro voto, contare i conteggi e poi un bel giorno il Presidente del Senato, che è Vicepresidente della Repubblica, non ricordo chi sia, proclamarlo, cioè un piccolo lapsus, forse me lo dirà qualcuno di questi cosi qui, alla fine verrà proclamato il vincitore, il Presidente vincitore. Nel frattempo sapremo qual è l'esito del referendum del Maine sul sistema elettorale, non è che questo cambierà la storia del mondo, però quello che può cambiare la storia del mondo sono le elezioni, neanche quella sulla marijuana cambierà la storia del mondo, le elezioni che invece ci saranno in 34 stati per il Senato. E 34 senatori su 100 cambiano vanno all'elezione, e in più tutti i deputati della Camera dei Rappresentanti. Pensate che sistema curioso, no? La Camera dei Rappresentanti, che è la Camera democratica, perché il Senato non è una Camera democratica. Può essere democratica una Camera dove Wyoming, 538.000 abitanti, ha due senatori come la California, che ha 39 milioni di abitanti? No. Perché il principio fondamentale del voto è, oltre alla segretezza, è l'eguaglianza di voto. Un senatore della California costa, cioè riceve più o meno 19 milioni di voti. Uno del Wyoming riceve 260 mila erotti. Ma no. È reso un principio democratico, per cui il Senato americano in origine non era eletto così. Il Senato americano in origine era eletto dai parlamenti degli Stati membri, per cui era un'elezione indiretta. E questo aveva un senso, perché i senatori non rappresentavano il popolo americano. Il popolo americano è rappresentato dalla Camera dei Rappresentanti. Il Senato rappresentava gli Stati. E in base a un principio di origine internazionalistica confederale, tutti gli stati valgono egualmente tra di loro, per cui piccolo o grande che sei, tu comunque due rappresentanti hai. Questa radice internazionalistica confederale della federazione americana è rimasta, ed è rimasta e sopravvissuta anche la riforma del 1913, più o meno, in cui si è cambiata la legge elettorale e si introdusse l'elezione diretta dei senatori, sempre a livello di Stati, ma è stata un'elezione diretta di due persone che rappresentano lo Stato. E quindi la cosa buffa del sistema americano è che noi ogni due anni, si cambia la Camera dei Rappresentanti, cioè il mandato dei rappresentanti del popolo dura due anni. Il Senato dura sei anni, il mandato di senatore, il che vuol dire che ogni due anni si rinnova un terzo della composizione del Senato. È incredibile questa cosa, per cui noi ogni due anni cambiamo la Camera, la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. Pensate quale instabilità politica dà tutto questo. Non solo quale instabilità politica, che è quasi buffo detta per gli americani, che hanno due partiti che sono lì da un po' di tempo, ma che instabilità di mandato politico. C'è un deputato della Camera dei Rappresentanti, è perennemente in campagna elettorale, cioè viene eletto oggi, stanotte, e fra 2 anni esatti deve essere rieletto se vuole, il che vuol dire che deve incominciare subito la sua campagna elettorale. Per cominciare subito la campagna elettorale deve avere un sacco di appoggi e un sacco di quattrini, costano le campagne elettorali. E poi devono essere candidati dai partiti, e devono essere candidati dai partiti e supportati da chi dispone abbastanza denaro da far sostenere la campagna elettorale, lobby. Questa è in qualche modo anche l'ancora di salvezza del sistema americano, perché questo costringe i deputati ad essere perennemente in vendita, che è un modo tranquillo di gestire la politica. Tu sei perennemente in vendita, sei repubblicano, però tutto sommato non, se tu fossi coerentemente repubblicano o coerentemente democratico e non fossi disposto a transigere, avessi come conseguenza che il sistema americano sarebbe bloccato. Obama si trova a 2 camere, entrambe repubblicane, e questo succede abbastanza spesso, che almeno una delle camere sia di colore diverso del Presidente della Repubblica. Se il Presidente della Repubblica non può promuovere il political bargaining, la contrattazione politica, cioè noi la chiameremo semplicemente corruzione, perché siamo un po' scemi, è un modo per conquistare il consenso, che è perfettamente legittimo negli Stati Uniti. Ci sono gli uffici dei lobbyist, uffici con tanto di etichetta nel Palazzo del Senato, dove dei signori che sono bravi soltanto a comprare voti si incaricano di comprare voti. Ed è un ufficio collocato all'interno del Senato. A te serve una legge che spinga per il fracking a ricerca del petrolio nelle visce della terra? Bene, devi trovare dei deputati o dei senatori che te la votino. Come si fa? Incarichi l'ufficio dei lobbisti. E l'ufficio dei lobbisti fa: caro rappresentante, lei pensa di ricandidarsi? Sì. È interessato ad avere l'appoggio dei mormoni della Valle del Bene? Dico: ah, però mi interesserebbe averla, e cosa devo fare? Bisogna ordinare delle nuove Bibbie. Gli ordinate delle nuove Bibbie. Faccio un esempio cretino, ma se voi guardate quel capolavoro del diritto costituzionale che come si chiama? House of Cards, che è la serie televisiva, che è fatta molto bene, ed è fatta da Fox, che è da trasmettente di destra, e secondo me è stata la peggior campagna propagandistica della Clinton che potevano fare. Beh, però lì voi capite alcuni meccanismi che sono del tutto normali nella vita americana, che a noi susciterebbero profondo scandalo, no? Quando Berlusconi si comprava i voti dei patronati dei senatori del centro, lo hanno mandato rinviato a giudizio. E quello però era un mercanteggiare un po' troppo diretto, e in America non sarebbe fatto una cosa così scandalosa, perché questo è quello che fa funzionare il sistema. Fa funzionare il sistema perché il sistema, se no, si blocca. Uno dei grossi problemi che adesso pare stiano venendo alla luce nelle analisi politologiche del sistema americano, è che i partiti si stanno un po' radicalizzando, soprattutto i repubblicani si stanno radicalizzando, ed anche il gerrymandering, la costruzione un po' artificiosa dei collegi, ha questo significato, perché se voi prendete in uno stato di quelli decisivi l'enclave dei neri e li mettete tutti dentro in un unico collegio elettorale e dall'altra parte ci mettete l'enclave dei bianchi, la borghesia conservatrice bianca, qual è il risultato? Che i candidati che si presentano alle elezioni in questi due blocchi saranno a loro volta dei radicali, per cui ne uscirà un eletto sicuramente nero, ma sicuramente anche su posizioni piuttosto radicali, e dall'altra parte uscirà un repubblicano bianco, ma a sua volta uno molto radicale, tipo i Tea Party, cioè questi inflessibili custodi della morale e nemici di Darwin e della teoria evoluzionistica, per intenderci. E capite che questo crea poi una rappresentanza nelle istituzioni americane che non è tanto flessibile alla mediazione, che è un problema, è un grosso problema, perché uno non può non amare il compromesso, la contrattazione, il political bargaining, eccetera, ed è ovvio che non lo ami, però è anche vero che senza mediazione, senza compromesso, nessun governo regge, soprattutto non regge quello americano, che è profondamente diviso. È profondamente diviso perché, come vi avevo cercato di anticipare, non so anticipare, spiegare, insomma, quello che volete, il sistema americano è un sistema scolpito nella pietra, e la pietra è una pietra antica. Hanno trascritto nella Costituzione americana uno schema di organizzazione costituzionale che era quella dell'Inghilterra del metà Settecento. Nell'Inghilterra del metà Settecento, che è più o meno quella descritta da Montesquieu, esisteva il re costituzionale, il governo del re, i ministri del re e il Parlamento del re. Gli organi avevano competenze molto separate, esattamente come molto separate sono le competenze in America. Il Presidente della Repubblica non può andare quando vuole in Parlamento, ci può andare solo per fare il discorso sullo Stato della Nazione, perché non è il suo organo. Il Presidente della Repubblica è capo dell'esecutivo, il Parlamento non lo può cacciare. Non c'è modo per cacciarlo, c'è solo la procedura di incriminazione, l'impeachment. Però capite che l'impeachment è una procedura di incriminazione penale. È l'origine del voto di fiducia. C'è una vecchia storia, no? Che potrei anche cercare di ricordarmi. È Carlo I Stuart o Giacomo II, Giacomo I che era suo padre, aveva un collaboratore che era il duca di Buckingham. Qualcuno di voi ha letto Dumas, I tre moschettieri? Lo fanno anche in formato tweet, 140 caratteri, nel 2042 il resto è finito. E anche quello è un interessante saggio di storia costituzionale, come quasi tutto. E a un certo punto la regina, che si intendeva col duca di Buckingham, viene salvata dai moschettieri, bla bla. Il duca di Buckingham, che nel romanzo francese è la parte bella, nobile dell'Inghilterra, in Inghilterra era la bestia nera. E siccome lui era quello che tramava per conto del re per fare la guerra alla Spagna e per armare la flotta, eccetera, il Parlamento aveva chiesto formalmente al re di cacciarlo. Il re ha risposto mandando le truppe in Parlamento a togliere la seduta, e la notte Buckingham fu trovato ucciso a colpi di coltello. Poi hanno capito che era meglio instaurare il rapporto di fiducia. Cioè era più semplice votare la sfiducia al ministro del re piuttosto che accoltellarlo nei vicoli bui di Londra. Ma la logica è poi stata quella dell'impeachment al re. taglio di testa di Carlo Stuart, no? Che anche quello è stato un processo, un'accusa penale e un'esecuzione penale. Nel sistema americano tutt'oggi non c'è nessun modo per rimuovere il Presidente della Repubblica, se non quello di muoverli in un processo penale, quello che ha rischiato Nixon, no, per Watergate, e quello che era incominciato, poi fallito, contro Bill Clinton per altre procedure, diciamo, politicamente meno rilevanti. Nei sistemi che hanno segnato l'evoluzione del sistema inglese, come il nostro, ma lo stesso sistema inglese, quello che si è sviluppato è la responsabilità politica del governo in Parlamento. Per cui siamo andati da una forma di governo in cui il re regnava e governava con i suoi ministri, e i ministri erano responsabili nei confronti del re, a una forma di governo in cui il re regna ma non governa, l'avete già sentita questa qua, e chi governa ha la fiducia del Parlamento. Lo statuto albertino che segna il passaggio recita ancora: il re nomina e revoca i suoi ministri. Da noi i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica e poi corrono in Parlamento a chiedere la fiducia e sono rimossi nel momento in cui il Parlamento revochi la fiducia. Non c'è più la necessità di una procedura di impeachment, non è normale voto di sfiducia. In America il governo non c'è, non esiste il governo americano, esiste il Presidente della Repubblica americana e i suoi segretari di Stato, che sono i suoi segretari. Hillary era segretario di Stato del Presidente Obama. Come segretario di Stato era capo dell'amministrazione. Ma erano tutte amministrazioni che dipendevano direttamente dalla scelta, dalla nomina e dalla fiducia del Presidente della Repubblica, il quale li convocava, non li convocava, li faceva sedere tutti intorno nella sala ovale, oppure ne convocava a 2, 3 o 4 perché gli altri non ne fregava niente. Sono suoi collaboratori che il Presidente può rimuovere quando vuole. Nessuno li va a votare. Il Vicepresidente è eletto. Il Vicepresidente non fa parte del governo. È il vicepresidente degli Stati Uniti ed è eletto perché sostituisce il presidente degli Stati Uniti quando lui non può e soprattutto quando viene ucciso. Il vicepresidente ha questo ruolo. Tanto è vero che nella logica della Costituzione la Camera dei Rappresentanti, nel caso che vada in pareggio i grandi elettori, la Camera dei Rappresentanti elegge il presidente. E il Senato elegge il Vicepresidente. Il Vicepresidente è il Presidente del Senato. Il Senato rappresenta gli Stati membri e il Vicepresidente è il tasto, il terreno di congiunzione tra il principio federale, Stati membri, e il principio unitario, Presidente della Repubblica. E il Vicepresidente ha questo doppio ruolo. Mentre il Governo è il Governo del Presidente. Il Parlamento non può cacciare il Presidente, ma il Presidente non può sciogliere le Camere, che invece da noi è possibile. Da noi il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, così come in Inghilterra la regina può sciogliere le Camere. Sono cambiate le regole in Inghilterra. E non da noi. Lo scioglimento delle Camere è un modo con cui il Presidente della Repubblica risolve le crisi politiche. Se le Camere cominciano a esprimere più una maggioranza perché qualche gruppo si è staccato, altri non vanno al voto e se vanno al voto si astengono, eccetera, se in sostanza il governo non dispone più di maggioranza nelle Camere, che non è un male, è un bene, perché un paese dove il governo non ha la maggioranza delle Camere è un paese che non riesce a governare, e se non governa il governo, chi governa il paese? Le banche? Meglio? Cioè, la Spagna, che sta svolgendo una storia parallela alla nostra, sta affrontando una stagione in cui il governo Rajoy è un governo che non ha la maggioranza e dovrà contrattarsi tutti i voti in Parlamento con i socialisti. E quindi è un governo particolarmente in difficoltà. La Germania ha una situazione diversa, un governo che esce dalla grossa coalizione tra democristiani e socialisti, anche lì in grossa difficoltà. In Inghilterra forse si ha elezioni anticipate su questa questione della Brexit. Sono tutti paesi che hanno un po' di difficoltà, perché se il governo non c'ha la maggioranza, il paese è in difficoltà. E allora il Presidente della Repubblica può risolvere questa situazione semplicemente emanando un decreto di scioglimento delle Camere. E lo può fare anche contro il parere delle Camere. La Costituzione dice che deve sentire le Presidenti delle Camere, per cui fa delle consultazioni, convoca i due presidenti, il presidente dice: come va le Camere? I presidenti gli possono dire: siamo in difficoltà oppure stiamo benissimo. Lui dice: grazie della visita, dopodiché fa il decreto e le scioglie. È capitato, presidente della Camera, Nilde Iotti, PC, che espresse il parere negativo allo scioglimento, ciò nonostante il presidente, che forse era così, sciolse le Camere. Quello che deve avere però il Presidente della Repubblica per sciogliere le Camere è il consenso del governo, perché tutti gli atti del Presidente della Repubblica, come vi spiegai qualche tempo fa, devono essere controfirmati da chi? Dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro proponente, che si assume la responsabilità dell'atto. Per cui il Presidente non può sciogliere le Camere perché gli gira. Può sciogliere le Camere perché è d'accordo col governo di sciogliere le Camere, o quantomeno il governo non si oppone. Capite che il sistema è un sistema che è transitato da quella che era la forma di governo della monarchia costituzionale, il re che regna e governa, a una forma di governo parlamentare in cui è il rapporto di fiducia l'asse portante che regge il governo, e in cui il Presidente della Repubblica ha fatto alcuni passi indietro. In Inghilterra lo scioglimento della Camera era diventato uno strumento politico in mano al Premier. Voi sapete che in Inghilterra il Premier è il segretario del partito che vince le elezioni, nel senso che ottiene più voti, più seggi dalle elezioni politiche, e quando gli pareva il momento più opportuno per sé e la sua maggioranza, poteva sciogliere le Camere, chiedere alla regina di sciogliere le Camere. E restò celebre Margaret Thatcher, che sciolse le Camere dopo la vittoriosa guerra delle Falkland, di cui voi non avete mai sentito parlare, ma è stata una guerra durata alcuni minuti tra la flotta inglese e quelle argentine sulle isole Falkland, che sono delle isole al largo dell'Argentina ma che sono possedimento inglese, e siccome che la flotta britannica tornasse sul canto d'oceano vittoriosa sembrava una cosa immediatamente ispirare l'orgoglio legittimo degli inglesi, la Thatcher sciolse le Camere e convocò il corpo elettorale, raggiungendo una cospicua vittoria di cui portiamo ancora i segni, perché anche di quello ne portiamo i segni: liberalizzazione dei mercati finanziari. Bene, adesso però in Inghilterra queste norme, questa facoltà è stata ristretta. Se è vero quello che dice la stampa inglese, cioè che dopo la sentenza della High Court di Londra sul Brexit è probabile che si risolva il problema sciogliendo le Camere, convocando nuove elezioni, che quindi avremo un voto politico sull'adesione del Regno Unito all'Europa, che sarà interessante vedere come va, e quello vedremo come lavorerà questo nuovo meccanismo dello scioglimento delle Camere. Le Camere americane non possono cacciare il Presidente, ce lo devono tenere. Non solo, ma il Presidente non può fare proposte di legge in Parlamento, deve avere i suoi parlamentari che fanno l'iniziativa legislativa. Il Presidente non può mettere il voto di fiducia sulle delibere delle Camere, perché non c'è rapporto di fiducia. Il Presidente subisce la legislazione delle Camere, però può porre il veto. Come vi dicevo, è rimasto questo potere, che era tipico anche di Carlo Alberto, la regia sanzione delle leggi, cioè senza la sua firma le leggi non entrano in vigore. E lui c'è il potere di porre il veto sulle leggi votate dal Parlamento. Vedete, è un sistema estremamente rigido, estremamente antiquato, ma anche estremamente difficile da cambiare, perché, come vi dicevo, la Costituzione americana è complicatissima da cambiare. E di conseguenza è un sistema che riesce a governare, a funzionare, se e soltanto se c'è tanto olio, tanto lubrificante. E il lubrificante è anche la compromettibilità delle posizioni politiche e la possibilità per un Presidente di avere la non ostilità di parlamentari del partito opposto e quindi riuscire a governare anche non avendo la maggioranza favorevole, caso che non è di Obama, perché il Parlamento repubblicano, sia il Senato che la Camera dei rappresentanti, oggi su posizioni di estrema rigidità. Hanno una solida maggioranza, 54-46 al Senato e un fracasso di voti alla Camera dei rappresentanti, di maggioranza repubblicana, per cui è anche difficile comprarli tutti, no? E di conseguenza il Presidente è paralizzato, non riesce neanche a procedere alla nomina del giudice della Corte Suprema, e di conseguenza il giudice della Corte Suprema sarà nominato dal prossimo Presidente. Obama non è riuscito a fare questo colpo, che è decisivo nella storia americana estremamente. Se vince Hillary, bisogna vedere se Hillary avrà la maggioranza nel Parlamento, perché non nel Parlamento, nel Senato. Ed ecco perché il Senato diventa il campo di battaglia più importante. Non basta per lei vincere le elezioni presidenziali, deve riuscire a vincere negli stati dove si vota il senatore, perché se riesce ad raggiungere quella vittoria riesce ad andare avanti, quantomeno riesce a fissare una maggioranza democratica alla Corte Suprema. E in America la Corte Suprema è un organo senza il quale è difficile lavorare, in opposizione del quale, con l'opposizione del quale è difficile governare, e vedremo perché quando parleremo della giustizia costituzionale. E invece domani incomincerò il modulo, credo che tocchi regioni, e riprenderemo questo discorso, perché per parlare delle regioni bisogna parlare anche del federalismo, che è l'origine di tutto ciò. A domani.